Laudetur Jesus Christus.
Le 14, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, giovedì 7 agosto. Ucraina verso l'incontro Trump-Putin per far finire la guerra, sede già decisa, colloquio previsto la prossima settimana. Gaza nella striscia, crescono fame e malnutrizione. Alle 17 di oggi la riunione del gabinetto convocata dal premier israeliano Netanyahu per i piani di invasione. Vaticano, aperta la mostra Petro Seni nelle sale ottagone della Basilica, uno spettacolo visivo che guida il visitatore nella vita di San Pietro. Bentrovati da Francesco De Remigis in studio. Apriamo questo radiogiornale con la pagina internazionale, perché l'incontro tra il presidente americano Trump e l'omologo russo Putin ci sarà probabilmente già la settimana prossima. Sulla possibilità di un trilaterale anche con il presidente ucraino Zelensky, il Cremlino per ora non si pronuncia, ma appunto Zelensky ricorda: per noi è una chiara priorità questa, e chiede che l'Europa sia presente ai colloqui di pace. Il servizio è di Roberta Barbi.
I lavori per il vertice sarebbero già iniziati e la località, già stabilita ma non ancora annunciata. Entro pochi giorni si incontreranno faccia a faccia il presidente americano Trump e il presidente russo Putin, nel tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina, nonostante le posizioni tra i contendenti restino distanti. Mosca vorrebbe il riconoscimento alla Russia delle 4 regioni parzialmente occupate della Crimea, annessa di fatto nel 2014, oltre alla rinuncia all'ingresso nella NATO per Kiev, che ovviamente non è d'accordo. La tensione, che era tornata alta tra USA e Russia la scorsa settimana, si è allentata dopo l'incontro di ieri tra Putin e l'inviato della Casa Bianca Witkoff, che avrebbe anche ipotizzato un trilaterale ai massimi livelli, cui dovrebbe partecipare anche il presidente ucraino Zelensky, ma in merito il Cremlino non commenta. Un'ipotesi che invece per Zelensky resta una priorità. L'Ucraina non ha paura degli incontri, afferma, e si aspetta lo stesso approccio da parte russa. In un colloquio con il cancelliere tedesco Merz, inoltre, esorta l'Europa a partecipare ai colloqui, dal momento che le trattative per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione sono già in corso.
Andiamo in Israele, dove è atteso per le 17 di oggi l'inizio del gabinetto di sicurezza convocato dal premier Netanyahu per decidere come proseguire la guerra a Gaza. Per la stampa israeliana si va verso l'occupazione militare totale. Contrarie invece le opposizioni, i riservisti e le famiglie degli ostaggi, mentre nella striscia si continua a morire. Michele Raviar.
Il gabinetto di sicurezza dovrebbe discutere e approvare un piano volto a conquistare l'intera striscia, compresa la città di Gaza e i campi profughi situati nella parte centrale del territorio, afferma la radio nazionale israeliana, che stima che l'operazione durerà 5 mesi e richiederà una mobilitazione massiccia di riservisti. Contrario a questo ulteriore inasprimento del conflitto, dato per certo dai media israeliani, le famiglie degli ostaggi, una ventina di persone, si sono avvicinate su 3 imbarcazioni alle coste di Gaza, chiedendo tutto l'aiuto internazionale possibile per salvare chi dal 7 ottobre 2023 si trova ancora nelle mani di Hamas. Migliaia di persone manifesteranno poi questo pomeriggio in tutto Israele. Intanto sono 22 i civili uccisi e feriti a Gaza dalle forze israeliane dalla mezzanotte fino a stamani. 5 palestinesi cercavano cibo durante quella che l'ONU sta definendo una carestia generalizzata. I morti sono stati finora 61.000, quelli per fame sono stati 193, compresi i 96 bambini.
E proprio poco fa l'Unione Europea ha rivolto un appello a Israele affinché apra di nuovo i confini per entrare a Gaza con i camion di aiuti, giudicati da Bruxelles non sufficienti per soddisfare le necessità. Restiamo in Medio Oriente. Il movimento sciita libanese Hezbollah è riuscito a ristrutturare nuovamente la sua catena di comando militare e si opporrà sicuramente al tentativo di disarmo pensato dal governo di Beirut. Lo ha detto il ministro degli esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, Araghchi, in un'intervista. Non è la prima volta che si tenta di disarmare Hezbollah, ha detto Araghchi, definendo il movimento pienamente determinato a resistere sulla questione del disarmo. E adesso in Iraq, dove nella notte tra il 6 e il 7 agosto 2014 oltre 120.000 cristiani furono costretti ad abbandonare le proprie case nella piana di Ninive per sfuggire alle violenze del sedicente Stato Islamico. Circa il 60% dei cristiani è tornato nelle proprie abitazioni grazie ai progetti di ricostruzione e di aiuto alla Chiesa che soffre. Marco Guerra ha intervistato Marco Mencaglia, direttore dei progetti Aiuto alla Chiesa che Soffre Internazionale.
La presenza dei cristiani in Iraq è una presenza storica, millenaria, che ancora contava circa il 6% della popolazione in Iraq. Questa percentuale è andata riducendosi e poi drammaticamente nel 2014 con l'invasione dell'ISIS nella piana di Ninive ha portato a una riduzione che minacciava di essere addirittura un annullamento di questa presenza. Ma l'intervento di ACN, così come anche di altre organizzazioni, ha permesso che questa presenza, questa fiamma non si spegnesse.
Quali progetti ha portato avanti aiuto alla Chiesa che soffre?
Il nostro aiuto, come spesso in situazioni di emergenza di questo tipo, si è sviluppato in diverse fasi. In una primissima fase abbiamo aiutato la popolazione semplicemente a sopravvivere. Poi è iniziata la fase vera e propria di ricostruzione delle strutture ecclesiali, così come anche di scuole ed asili, per permettere la vita anche quotidiana alle famiglie.
Parliamo di solidarietà perché le porte delle famiglie italiane sono aperte anche quest'anno a favore dei giovani ucraini grazie all'iniziativa È più bello stare insieme, promosso da Caritas Italiana con il sostegno e la promozione della Conferenza Episcopale Italiana. Il progetto di accoglienza regala sollievo e incontro lontano dalla guerra. Ce ne parla Paola Simonetti.
La pace rende possibili piccoli semplici gesti, come un gioco, un pasto condiviso o un momento di reciproco ascolto. Lontano dal fragore delle bombe, dal senso di costante allerta, si ricostruisce la normalità di una spensieratezza da 3 anni e mezzo perduta per i giovani ucraini. A loro regala questa momentanea tregua la Caritas Italiana, che in collaborazione con le Caritas ucraine, enti vaticani e associativi cattolici, anche quest'anno ha rinnovato il progetto estivo È più bello insieme, con l'accoglienza in famiglie italiane selezionate di 230 bambini e ragazzi ucraini in 5 percorsi distinti in varie regioni del paese fino alla fine di agosto. Una piccola fetta di vita restituita alla speranza con la possibilità di socializzare, formarsi, fare comunità anche grazie ai volontari coinvolti nell'iniziativa. Un progetto nato nel 2022 agli esordi del conflitto che ha consentito l'arrivo in Italia di centinaia di minori in contesti di accoglienza fraterna e sicura.
E arrivano notizie dall'Africa, dove il presidente del Ghana, John Dramani Mahama, ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale per la morte dei ministri della difesa e dell'ambiente, dopo lo schianto di un elicottero militare a bordo del quale viaggiavano. Il capo dello Stato ha sospeso tutte le attività e tutti gli impegni programmati per il resto della settimana proprio a seguito di questa tragedia. L'elicottero era decollato dalla capitale Accra ed era diretto a Obuasi. Il presidente ha chiesto al ministro delle finanze Cassiel Ato Forson di ricoprire anche la carica di ministro della difesa dopo questo tragico incidente. Una notizia relativa ai dazi, parliamo dunque di commercio. Da quanto ci risulta, le nuove tariffe doganali applicate dagli Stati Uniti sono entrate in vigore a partire da oggi, lo ha detto il portavoce della Commissione europea responsabile per il commercio, Olof Gill, rispondendo a una domanda proprio sulla tempistica prevista da Bruxelles. Per noi, sostiene la Commissione europea, l'intesa al 15% vale anche per farmaci e microchip. Si tratta ancora, per finalizzare però, un testo congiunto USA-UE con i dettagli dell'accordo. In chiusura vi portiamo dentro la Basilica di San Pietro, dove i pellegrini e i giovani accorsi a Roma per il Giubileo potranno vivere un'esperienza immersiva e spirituale. Nelle sale ottagone è infatti aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 17 la mostra Petros Egni, uno spettacolo visivo che guida il visitatore nella vita di San Pietro e nell'evoluzione della Basilica nei secoli. Eugenio Murrali ha chiesto al cardinale Mauro Gambetti, presidente della Fabbrica di San Pietro che ha curato il progetto, le finalità dell'esposizione.
Rendere più facilmente fruibile, direi, il mistero che custodisce la Basilica di San Pietro, utilizzando un linguaggio che è più vicino alle persone di oggi, al mondo contemporaneo, soprattutto ai giovani, costruendo una sorta di gemello digitale della Basilica che possa essere offerto come un ingresso, ecco, nella comprensione alle persone di ciò che la Basilica custodisce come memoria di Pietro, ma anche come carisma che Pietro porta.
Un perfetto coronamento quindi del pellegrinaggio durante questo Giubileo.
Crediamo che sia un ulteriore valore, ecco, portato a favore di un'esperienza per le persone, immaginiamo, più profonda, più intensa e più spirituale, perché comprendendo meglio anche l'animo può aprirsi a una visione, a una conoscenza più ampia e più profonda di quelli che sono i significati della Basilica.
Bene, tutto per ora. Il radiogiornale e l'informazione della Radio Vaticana tornano alle 15:00.